Ciao, bentornato o bentornata. Oggi parliamo di come non farsi fare causa quando licenziamo un dipendente. In realtà il titolo è un po' fuorviante, nel senso che noi non possiamo impedire materialmente a nessuno di farci una vertenza di lavoro, ma possiamo impedire che venga vinta. Quindi il titolo corretto sarebbe come non perdere una causa di lavoro. Di questo argomento ne parlo anche nel mio libro, Dipendenti Serpenti, che puoi acquistare nel link che ti metterò da qualche parte. All'errore numero 7, cioè sostanzialmente licenziare senza tutelarsi. Nel libro ovviamente ho dedicato proprio una buona parte del libro a spiegare come funziona un licenziamento, cosa devi guardare, quali sono gli strumenti di tutela, ce ne sono in particolare tre che cito nel libro, ma oggi vediamo un aspetto più particolare di come tutelarsi quando si fa un licenziamento. In Italia abbiamo due tipi di licenziamento. Uno è la tipologia del licenziamento disciplinare, ossia quando licenziamo un dipendente per motivazioni legate al suo comportamento, o lavora male o si comporta male. E poi abbiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ok? Cioè quando lo licenziamo per motivazioni che non riguardano il suo comportamento, quindi riguardano l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dell'azienda, motivi economici, eccetera, eccetera. Oggi ci concentriamo su cosa fare attenzione quando facciamo questo tipo di licenziamento, quindi per giustificato motivo oggettivo. E lasciamo un attimo da parte il licenziamento disciplinare che prevede tutta un'altra, procedura. E cosa vediamo? Vediamo quali sono i tre aspetti fondamentali da guardare, da attenzionare quando ci apprestiamo a fare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Perché è importante fare attenzione a questi tre elementi quando facciamo un licenziamento? Perché nel diritto del lavoro c'è la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Normalmente l'onere della prova è in capo a chi muove un'accusa, no? Quindi se io dico che Tizio mi ha rubato dei soldi, sono io che devo dimostrare che Tizio mi ha rubato questi soldi, ok? Immaginate il motivo per cui avviene c'è questa regola, okay, ma anche per un motivo di ordine sociale, se no basterebbe che la prima persona che mi sta antipatico lo accuso di avermi rubato 100.000 euro e gli rovino la vita, no? Perché poi deve andare in tribunale, eccetera, eccetera. Ecco, nel diritto del lavoro è al contrario, quindi questa regola non vale, anzi vale al contrario, nel senso che se il dipendente impugna il licenziamento e dice che quel licenziamento è illegittimo, non è lui che deve dimostrare che è legittimo, ma al contrario è il datore di lavoro che dovrà portare delle prove per dimostrare che invece il licenziamento è stato fatto secondo tutti i criteri di legge. Quindi per questo motivo è importantissimo, prima di fare un licenziamento, avere già diciamo tutte le motivazioni e tutta la documentazione per potersi eventualmente difendere. Ok, quindi facendo un processo al contrario, noi andiamo a vedere, ed è quello che faremo nei prossimi minuti, cos'è che guarda un giudice nel valutare se il licenziamento è legittimo o meno. E sono tre aspetti su cui il giudice va a concentrarsi. Il primo aspetto è quello della motivazione, cioè il giudice dice questo licenziamento poggia su una motivazione. Questa motivazione è vera, è reale, esiste realmente? Faccio un esempio su mille. Mettiamo che ho licenziato il dipendente per soppressione della mansione, perché magari ho esternalizzato quella mansione. Quindi magari facciamo l'esempio, ho l'impiegata part-time che mi faceva le buste paga, decido di esternalizzare esternamente a un professionista, a un'azienda questo servizio. E quindi il giudice andrà a vedere se realmente quel servizio è stato esternalizzato e quindi la soppressione della mansione è reale. Il secondo aspetto che va a valutare il giudice, una volta appurato che la motivazione c'è ed esiste ed è reale, è il nesso tra quella motivazione e quel lavoratore specifico che è stato licenziato. Quindi non basta avere un motivo. Ma bisogna anche essere preparati a giustificare, il perché ho licenziato proprio quel lavoratore e non un altro. Ok, quindi il secondo aspetto è proprio questo nesso tra la motivazione e il licenziamento di quel lavoratore. Continuando l'esempio che ho fatto dell'impiegata delle buste paga, è evidente il nesso, è perché è l'unica impiegata part-time nell'azienda che fa le buste paga, io sto esternalizzando quel servizio e quindi la motivazione c'è e il nesso in questo caso è evidente. Il terzo elemento che il giudice va a valutare è l'impossibilità di ricollocare il lavoratore licenziato in un'altra mansione all'interno dell'azienda, cioè il giudice valuta se il licenziamento è stata davvero l'ultima spiaggia. Nell'esempio fatto potrebbe essere, sto inventando, l'ipotesi che magari l'azienda ha due impiegate part time, una appunto quella licenziata, l'altra si occupa dell'amministrazione e tutti gli altri lavoratori sono operai, magari specializzati o con delle qualifiche particolari, quindi l'impiegata addetta alle buste paga che viene licenziata non può essere ricollocata in nessun'altra mansione. Quindi, ricapitolando, se ti appresti a fare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, devi essere pronto a difenderti da un'impugnazione del licenziamento, perché sarà in capo a te l'onere di provare che il licenziamento è legittimo e quindi rispondere di fronte al giudice in merito a questi tre aspetti fondamentali che abbiamo visto, che sono quelli della motivazione, quindi ci deve essere una motivazione alla base del licenziamento reale e soprattutto che rientri tra quelle previste dalla legge. Ci deve essere un nesso tra questa motivazione e il lavoratore e perché proprio quel lavoratore che è stato licenziato, e infine devi essere pronto a dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore all'interno della tua azienda. Se questa cosa non viene fatta, il rischio di perdere una causa, comunque di trovarsi impreparato di fronte a un'impugnazione al licenziamento, è davvero altissimo, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e io direi anche psicologico, perché subire un'avvertenza e poi doverla affrontare un processo o una trattativa è comunque pesante dal punto di vista anche psicologico. Spero come sempre di averti dato qualche informazione utile. Se vuoi acquistare il libro per approfondire questo argomento, ti lascio il link in descrizione. Ti saluto e ci vediamo presto. Ciao! Se ti è piaciuto il video, ti chiedo di iscriverti al canale, magari cliccando sulla campanellina per non perderti i video futuri, mettere un like e commentare per farmi sapere cosa ne pensi.